opportuni a farla, comunque dai.
Allora, andiamo, non c'è il 2 senza il 3.
C'è da dire una cosa, che nelle leggende che si trovano nell'arco alpino non ce ne sono molte che parlano di due personaggi, di uno o due personaggi che sotto le vesti di pellegrini attraversano dei territori e normalmente incontrano la popolazione e succedono delle cose, insomma, delle cose strane. Ecco, questa storia qua si ripete in molte favole del Friuli, friulane, e anche della zona stratona. Questi due che ho citato sono abbastanza simili. Vediamo un po' la leggenda del Monte Spitz, che fu fatta a seguito della frana del 1771, no? E che è stata... E quella appunto del Monte Peron, che è del 1113, del 7 gennaio 1113, come che è stata descritta dal Piloni. Allora, la seconda, quella del Piloni, parla praticamente delle masiere dove sorge il convento di Verana, che fu fatto nel 1163. Allora, questi personaggi che dicevo prima, sono questi pellegrini che dicevo prima, sono le figure di Gesù Cristo e di San Pietro, che vanno per questi luoghi e incontrano la gente e vanno a punire gli egoismi degli uomini in parole povere. Però la frana del Monte Spitz ha due leggende che sono molto diverse fra loro. La prima è quella che parte da una credenza che aveva la gente, la quale pensava che il Col di Lana, per la sua forma conica, fosse un vulcano e che il cammino di questo vulcano arrivasse all'interno dell'inferno, ragion per cui usciva tutto quanto il fumo, usciva tutta quanta la lava, tutta quanta favigli e tutto quello che è caratteristico di un vulcano, no? I tremori della terra, via dicendo. Allora successe che questo cammino che portava all'inferno, un prete di Livinallongo salì sulla cima, no, e piantò una croce. La piantò talmente forte, una croce di ferro, la piantò talmente forte che colpì la testa del drago che era sotto, ed era il drago di San Giorgio. Il drago di San Giorgio che era dentro questo cammino era quello che provocava poi il fuoco e le fiamme. Colpito, questo drago ebbe delle convulsioni, no? E muovendosi fece in modo che successe che tutti quanti, tutto quello che era attorno a sé cominciò a tremare, la terra cominciò a tremare, tutte quante le colline e i monti tremarono, no? Fino a provocare la frana del Pis dell'11 gennaio del 1770. Ecco, oltre alla frana e ai rumori caratteristici di questo dramma, la gente, già colpita dalla paura, no, sentì altri rumori, che erano rumori infernali di streghe, spiriti dei boschi, delle donne della selva, le cosiddette begostene o begostene, adesso non saprei dirvi la dizione giusta, che erano riuniti in quel momento in un sabba. Ecco, oltre a questa leggenda, questa è la prima parte, no? Quindi è già una leggenda che ha qualcosa che sarà, vedrete, molto diversa tra l'altra. L'altra leggenda invece è quella che parla di un pellegrino che, partito da Voscan, arrivò ad Alleg ed essendo stanco del suo pellegrinare, chiese aiuto alla gente di Alleg. Chiese aiuto, aveva fame e voleva riposare, e invece la gente di Alleg lo cacciò malamente, in malo modo. E questo pellegrino girò finché trovò una casa con dentro una vedova con 5 figli. Questa povera donna, che non aveva quasi niente da mangiare, offrì la sua ospitalità a questo pellegrino e gli dette vitto e anche alloggio. Partì praticamente quel poco che aveva, togliendolo anche dalla bocca dei suoi figli, no? E in modo tale che questo pellegrino potesse avere un minimo di accoglienza. Ecco, il pellegrino ringraziò e prima di coricarsi disse alla signora, disse a questa donna: guardate, voi andate a dormire e vedrete, sentirete nella notte dei rumori, non alzatevi, sentirete la terra tremare, ma non alzatevi e rimanete là dove siete. E così passò la notte. Di notte, a un certo momento, successe il finimondo, la terra tremò, rumori a non finire, ma loro rimasero fermi nei loro letti, come aveva detto il pellegrino, quella figura strana che era passata da loro. Alla mattina aprirono, uscirono e videro che il Monte Spitz non c'era più. Il Monte Spitz non c'era più e c'era distruzione, completa distruzione, case distrutte e anche morti. Ricordiamo che in quella notte morirono 49 persone. E si formò così il lago. Piano piano il lago si formò e cambiò completamente l'economia di quel paese. La leggenda di Cornia invece è un'altra leggenda che è molto simile. Cornia, la potete leggere sul libro Acqua e pregiudizi e leggende bellunesi di Angela Nardo Cibele del 1888, e racconta di questa zona, di questo territorio che era dove sorge appunto il convento di Vedana, come dicevo prima. E Cornia era una città molto ricca, era molto ricca perché aveva un terreno molto fertile, talmente fertile e talmente ricca che dice la storia che l'imame che Fiamond al culo e tosat col pane forte. Cioè, le mamme pulivano il sederino di loro bambini usando il pane. Una cosa esagerata per far vedere quanto era ricca quel terreno. Allora Gesù Cristo e San Pietro passano, arrivano in questo territorio e da bravi pellegrini quali sono, cercano anche loro l'elemosina e cercano un vitto alloggio, ma vengono trattati male e a loro viene negata qualsiasi forma di accoglienza. Allora Gesù si arrabbia, prende una pannocchia in un campo, no, e alzando la mano fa cadere tutte quante le pannocchie dal loro campo. Interviene subito San Pietro che gli dice: no, guarda Gesù, che se fai questo, no, tu non punisci solo i ricchi, ma punisci anche i poveri, perché mancherà il cibo, se rendi sterile il terreno, ma non avranno più da mangiare né i bimbi, né i figli, né gli anziani, né quelli che stanno male, cioè la povera gente verrà penalizzata più di tutti. E così Gesù si convinse e lasciò le cose come stavano. Allora cercano anche loro una sistemazione e trovano una casa dove anche qui c'è una povera donna con dei figli che cercano di preparare una cena con praticamente niente. Guardano il focolare, guardano il fuoco e sperano più di vedere quello che non c'è nel fuoco rispetto a quello che in effetti loro possono avere e possono anche dare. Però la donna accoglie volentieri i due pellegrini, offre loro quel minimo di ospitalità, lamentandosi, dicendo: guardate, io non ho niente da darvi, però se volete dormire qua, qualcosa di sistema da qualche parte. Però la situazione la vedete anche voi, io non ho praticamente niente. Allora Gesù dice: guardate, questo pellegrino sotto cui le vesti c'era Gesù, disse: guarda bene nel fuoco e vedrai che c'è qualcosa, no? E loro guardano e compare dal nulla, compare una bella pinza con la quale si sfamano, con la quale cenano. Lei, i pellegrini e i suoi figli soprattutto. Ma mentre stanno mangiando, Gesù chiede alla donna se le portava del vino. vino, no? E la donna dice, ma io ho le botti in cantina, e quelle botte in cantina sono anni che non hanno, che non hanno, che non vedono vino, insomma, no? Sono vuote completamente. Allora Gesù dice, guarda, vai giù e portami il vino che troverai. E la donna stupefatta andò e trovò che le botti erano piene. Così Gesù cenò anche con e tutti quanti cenarono con anche il vino che le botti, che era conservato. Poi successe che Gesù chiede alla donna, no, di poter essere accompagnato sul monte che era sopra da uno dei suoi figli, e che questo figlio si portasse appresso un martello. E così, prima di partire per il monte, Gesù disse alla donna, guarda, devi, voi questa notte rimanete in casa, non sentirete dei rumori, non aprite, e non aprite finestre, non aprite le porte, rimanete dove siete, no? Perché sentirete appunto la terra tremare ed avere dei rumori forti. Prende il ragazzo e se ne va verso il monte. Arrivato verso il monte, a un certo momento dice al ragazzo, guarda, prendi il martello e picchia su quel sasso. Il ragazzo prende il martello, picchia sul sasso, e come ha fatto questo gesto, parte una frana che va a colpire tutta quanta la zona del villaggio. Il rumore della frana, il terremoto che ne consegue, spaventa talmente la donna che di soprassalto salta fuori dal letto, no? E non si ricorda più che il pellegrino gli aveva detto di stare ferma, apre la finestra, è una scheggia di pietra, si conficca nell'occhio rendendola cieca. Il signore ritorna a valle, torna nella casa della donna, la quale, come vede il signore, si inginocchia e dice, io non ho ascoltato quello che tu, pellegrino, quello che tu mi hai detto, e adesso ho perso l'occhio, sono ferito, ho perso l'occhio. E il signore prende con la mano, le passa la mano sull'occhio e la guarisce. E quindi a quel punto la donna capisce solo allora che i due pellegrini sono il signore e San Pietro. La distruzione è tutta attorno a lei, la distruzione è pesantissima, e si vede la gente disperata che va a scavare per cercare di recuperare i tesori che aveva nelle loro case ormai distrutte, ma cercano in pratica quello che non c'è più. Ecco, questa zona è la zona delle masiere, per intendersi. E termina il racconto con una frase che è questa: all' era tanto ricca quella pieve di Cornia perché vicina le miniere di Avort, ma come si vede l'era anche tanta vara che la sacia passott proprio per castigo di Dio. Ecco, questa è la fine della storia, e come potete notare sono due storie che sono molto simili nella loro struttura e nei loro personaggi.